No, 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 lascia stare, ti prego.
Su, andiamo, lo sai come dicono in Spagna? Años, amores y copas de vino no se deben contar jamás.
Anni, amori e bicchieri di vino non si deve...
Anni, amori e bicchieri di vino sono cose che non si dovrebbero mai contare.
Mele, torcia.
Fumare una sigaretta senza sentire la pesantezza polmonare. Bere della birra senza che il malto lieviti la pancia. Mettersi tranquillamente alla guida dopo aver sorseggiato del vino. Sul mercato esistono dei prodotti apparentemente ossimorici, articoli capaci di mantenere alcune proprietà distintive di un certo prodotto e al contempo di negarle altre che le caratterizzano. Tra queste ci sono certamente le sigarette senza nicotina, la birra analcolica e il vino dealcolato o dealcolizzato. Ecco, a differenza dei primi due prodotti, nel nostro paese è praticamente impossibile produrre del vino dealcolizzato perché, nonostante l'Europa abbia permesso la produzione di questo tipo di vino già dal 2021, da noi un regolamento per dire come dealcolare il vino ancora non c'è e quindi le aziende sono costrette ad andare all'estero per poter realizzare un vino privato, almeno in parte, dell'etanolo. Insomma, sono 3 anni che c'è un vuoto normativo da colmare, cosa che però è solo il governo a poterlo fare. Così, a metà aprile, durante il Vinitaly, il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, è intervenuto sul tema durante il convegno organizzato da Verona Fiere e Unione Italiani Vini. Il ministro Lollobrigida ha parlato della tradizione italiana della viticoltura e ha detto che le cose, a suo modo di vedere, vanno chiamate con il loro nome. Non è necessario chiamare vino una cosa che è fatta diversamente da come si produce questa bevanda. Poi, oltre alla sua opinione, ha espresso anche una posizione politica. Ha detto che il suo ministero continuerà a confrontarsi con la scienza, con il mondo produttivo e che si impegnerà a trovare la soluzione migliore per non perdere quello che abbiamo in nome di quello che non abbiamo, così ha detto. Alla fine, in chiusura del suo discorso, ha ribadito lo stesso identico concetto con cui aveva aperto il suo intervento. Da una parte ha ammesso che il vino dealcolato può avere un importante spazio nel mercato italiano. Dall'altra ha continuato a sostenere l'esigenza di mantenere una certa precisione semantica. Per lui il vino è una cosa sola. Ma è davvero così? Cioè, cosa deve avere una bevanda per essere definita vino e cosa si intende invece per vino dealcolato? Perché un vino si chiami vino, secondo il regolamento 492 del 2009, deve essere un prodotto, cito testualmente il testo, ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica, parziale o totale, di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve. Ma non solo, deve avere una gradazione alcolica almeno del 9%, salvo alcune eccezioni particolari, così dice il regolamento. Invece, il vino dealcolato, o per meglio dire dealcolizzato, secondo la direttiva europea che abbiamo citato prima, deve essere un vino a tutti gli effetti, ma deve avere un tasso di alcol non superiore allo 0,5%. La normativa poi tratta anche di un altro tipo ancora di vino, quello parzialmente dealcolizzato, che deve avere un tasso alcolometrico compreso tra lo 0,5% e il 9%, cioè praticamente sta esattamente in quel range che separa il vino dealcolizzato da quello normale. Ora, la prima cosa che va chiarita quando si parla di vino dealcolizzato è che si parla comunque di vino perché è un vino normale, quello che viene sottoposto a un trattamento capace di togliere l'etanolo dalla bevanda. Quindi quando parliamo di vino dealcolizzato non parliamo né di drink che provano ad assomigliarli, né di succhi, né di bibite che emulano le sue proprietà organolettiche. Parliamo di vino. Detto questo, i procedimenti utilizzati per togliere l'alcol dal vino sono sostanzialmente due: la distillazione sottovuoto e l'osmosi inversa. Partiamo dalla prima, la distillazione sottovuoto. È un processo che si divide in due fasi. Nella prima fase il vino viene messo in una colonna di distillazione a una temperatura di circa 30 gradi centigradi, in modo tale da estrarre in maniera delicata i suoi composti volatili. Questo processo di inserimento nella colonna di distillazione viene poi ripetuto in modo tale da far evaporare anche l'etanolo. La distillazione però non garantisce il mantenimento di tutte le qualità del vino che rendono per esempio un Morellino di Scanzano e un Barbera, perché alcuni composti attivi, come gli aromi, evaporano a basse temperature, insieme all'alcol. Quindi, per provare a mitigare la perdita di alcune caratteristiche sensoriali caratterizzanti, viene utilizzata una centrifuga che opera un sottovuoto. Ecco perché viene chiamata distillazione sottovuoto ed è capace di estrarre i composti aromatici. Questi aromi poi vengono reinseriti nel vino una volta che ha già perso l'alcol nella colonna di distillazione, quella di cui parlavamo prima. E poi, dicevamo, c'è una seconda tecnica chiamata osmosi inversa, che assomiglia un po' alla centrifuga sottovuoto. In pratica il vino viene fatto passare a pressioni elevate attraverso delle membrane molto, molto sottili. Stiamo parlando di membrane sottili pari a un milionesimo di millimetro, che catturano i composti aromatici e fenolici. Anche nel caso dell'osmosi inversa si procede poi alla distillazione e al reinserimento degli aromi. Certo, questi due procedimenti che abbiamo appena descritto tentano nel miglior modo possibile di rispondere a due esigenze difficilmente conciliabili, e cioè a quella di mantenere il gusto il più possibile inalterato e a quella di contemporaneamente abbassare il grado alcolico della bevanda. Il punto è che diminuire la percentuale di alcol significa andare a incidere su un componente chimico che modella il gusto e influenza quello che viene spesso chiamato il profilo sensoriale del vino. Insomma, per farla breve, possiamo dire che no, non è la stessa identica cosa bere un bicchiere di Nebbiolo e bere un bicchiere di Nebbiolo della stessa annata prodotto dalla stessa cantina che è stato dealcolizzato. Secondo i dati presentati dal segretario generale di Unione Italiana Vini, presentati a Vinitaly, lo stesso evento in cui è intervenuto anche il ministro Lollobrigida, un consumatore italiano su tre è interessato al consumo delle bevande dealcolate. Il mercato NOLO, che sta per No and Low Alcohol, negli Stati Uniti, vale già $1 miliardo, ma l'Italia in questo momento non ha modo di ingrandire questo mercato perché, a differenza degli altri stati dell'Unione Europea, può vendere vini dealcolati ma che provengono dall'estero, non dal suolo italiano. Insomma, vedremo come andranno le cose e se e quando arriverà il regolamento. Comunque, probabilmente bere un bicchiere di vino senza etanolo viene incontro alle esigenze di un po' di persone, può far comodo a tutti gli astemi, a quelli che sono incaricati di guidare per riportare la comitiva a casa e a chi non vuole ingerire troppe calorie.
Ciao, sono Anita Fallani e sono la voce di Mele. Se vi piace ascoltare i nostri spicchi la mattina, non dimenticatevi di seguire il podcast sulla piattaforma dove ci ascoltate, così da ricevere una notifica quando esce un nuovo episodio. E lasciateci qualche stellina di recensione se vi va. Grazie.
Mele è il podcast quotidiano di Torcia. Ogni giorno vi raccontiamo uno spicchio d'attualità scelto dalla nostra redazione.